se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. Yakult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli.
Buongiorno a tutti e bentornati anche questa mattina qui su Daily Cogito. Io sono sempre Eric Dufer e prima di lasciarvi al Dufer e Boldrin per ascoltare l'interessantissima chiacchierata fatta col buon Michele a riguardo di Ayn Rand e non solo, vorrei ricordare una cosa importante. È appena uscito il nuovo numero della mia rivista di filosofia e cultura pop, Philosopher So Good, e il tema di questo numero è il suicidio. E potreste dire, Rick, beh, che allegria! Ebbene sì, perché il suicidio in questo caso, nei 17 articoli che fanno parte di questa bellezza, è stato sviscerato, analizzato, argomentato in correlazione a concetti come quello di libertà, di felicità, di vita e non solo di depressione, di disastro, di morte, di cataclisma. Quindi sono certo che leggendo questo numero della rivista ne uscirete arricchiti e per accaparrarvelo, beh, c'è il link qui sotto per il download digitale, costa solo 3 euro. E questi soldi servono per sostenere il lavoro fantastico della redazione che fra editing, impaginazione, grafica, lettura e quant'altro ci ha messo il sangue, il cervello e tutto quanto il corpo. Quindi premiate questo lavoro, non ve ne pentirete. Ma adesso veniamo a noi. Vi lascio al Dufer e Boldrin di oggi. Parliamo di Ayn Rand, di puzzle concettuali, di scienze cognitive, di Steven Pinker e tante altre cose. Buon ascolto e buon fine settimana a tutti voi.
Daily Cogito, il podcast di Rick Dufer ogni mattina alle 7. L'unica dipendenza che ti rende indipendente.
Sì.
Mike, ma tu lo sai chi è John Galt? Chi è John Galt? Oggi parliamo finalmente di Ayn Rand. Non vedevo l'ora. Ciao Mike. Ciao, come stai?
Ciao carissimo, come va? Che piacere vederti.
Bene, sarà divertentissimo oggi. È perché ieri...
Di cosa vuoi parlare oggi?
Adesso fai il finto tonto, però ieri discutendo di qual era l'argomento, Michele mi fa, ma secondo me è bene se parliamo di Ayn Rand, della sua filosofia, fra
virgolette. Non è vero, adesso ve lo svelo a voi ascoltatori.
Dai,
che è una cosa di cui non vuol parlare, che è tutta una mia teoria su perché si diventa lazy, l'umanità sta diventando sempre più lazy per effetto del progresso tecnologico e forse è progresso, forse è emancipazione, ma sono sicuro che ha degli effetti di lungo periodo. Ma siccome ha deciso che non gli interessa, vuole sempre parlare dell'obiettivismo, dell'oggettivismo, di
sta pazza. Ma no, non è vero che non mi interessa.
In realtà è vero, gliel'ho detto io, perché io non riesco a capire perché delle persone anche apparentemente intelligente.
che stronzo.
Ok, cancel that.
Ma no, non lo cancello, così dimo.
Possono trovare interessanti le stronzate di questa pazza invasata.
Allora,
che voleva vendere libri, già è riuscita. Ma
allora,
specie,
io non posso. Non posso che risponderti con una citazione. Pensa davvero lei che abbiamo creato quelle leggi perché venissero rispettati? Rispettate? Noi vogliamo che vengano infrante. Si metta in testa che lei non si trova di contro a un gruppo di ragazzini e allora capirà che questi non sono i tempi dei bei gesti. Noi miravamo al potere, voi eravate degli attaccabrighe, ma sapevamo come domarvi, perciò avreste fatto meglio a stare attenti. Non c'è modo di governare degli uomini innocenti. L'unica forza di cui dispone un governo è di dare stangate ai criminali. Ebbene, quando non ci sono abbastanza criminali, se ne creano. Si dichiarano crimini tante cose che diventa impossibile per un uomo vivere senza infrangere una legge. E via dicendo. Ovviamente questa è una citazione L'uomo che apparteneva alla Terra, che è il terzo testo della Rivolta di Atlante.
Ora, pensatevi, la Rivolta di Atlante, l'uomo che apparteneva alla Terra. Anche
domanda...
solo i titoli ti fanno capire che è una roba da è la filosofia del videogioco.
No, smettila, Mike, smettila.
Di chi vorremmo non posso.
Ma... Smettila.
Vabbè, superuomini, allora, grandi donne, la domanda... titani liberi, anarchismo.
La domanda che hai posto è interessante, cioè... Cosa c'è di in Ayn Rand, o perlomeno cosa io, almeno perché non posso parlare per altri, ho trovato interessante nella Rand? Mi ricollego a un discorso che abbiamo fatto in realtà alcune altre volte nelle nostre chiacchierate. Spesso ci è capitato di dire che, per esempio, quando abbiamo parlato del gap cognitivo che un giorno diventerà un problema, cioè il fatto che un pensiero politico che si basa sui fatti, sulla scienza, quindi potremmo dire che, diciamo così, è frutto integrante di quella che è la cultura liberale, filosofica, mettiamola così, è difficile da diffondere. Cioè è difficile perché tu ti troverai sempre
fermati
a un certo
tutto,
punto...
Fermati tutto. Tutti i pensieri filosofici che io conosco e tutte le grandi teorie sostengono di basarsi sui fatti, sulla scienza. Peccato che decidono loro cosa siano i fatti e cosa sia la scienza.
Beh, oddio, noi abbiamo anche una misurazione.
Tu conosci una teoria, un grande sistema del mondo che dica, guardate, tutta questa roba che adesso vi racconto e vi propongo come regola di vita, perché poi questo vorrebbe essere la Ayn Rand, una regola completa di vita e morale, si basa su fantasie, seghe, immaginazioni mie, cose che non mai esistite e anche poca scienza. Anzi, tendenzialmente amo contraddirmi.
L'idealismo tedesco. No, scherzo,
l'idealismo tedesco è assolutamente convinto e dichiara di fondarsi sui fatti.
Era una battuta.
Vede spiriti a cavallo dalla mattina alla sera, l'idealismo
tedesco. No, però noi abbiamo anche... Aspetta, io, a me piace quando vuoi fare l'avvocato del diavolo, però non abbiamo soltanto le dichiarazioni di chi vuole proporre un pensiero, abbiamo anche delle conseguenze misurabili, cioè nel senso basta, tu mi hai citato varie volte Illuminismo adesso di Steven Pinker, lì c'è un libro che non ti dice il pensiero liberale vorrebbe basarsi o dichiara di basarsi su fatti, scienze, via. No, lì ci sono anche delle conseguenze, cioè ti dice che i presupposti di quel tipo di pensiero hanno portato delle conseguenze ben precise, dimostrando di essere molto più corrispondente alla realtà.
Il libro di Pink, se vuoi ne parliamo anche di quello. Ecco, vedi, il difetto più grosso del testo di Pink e di tutti questi è che lui cerca di sostenere che tutto questo sia frutto di una grande visione filosofica, eccetera. Invece no, tutta la serie di grandi, belle cose che racconta nel libro, che ha due funzioni. Uno è semplicemente smontare sulla base di fatti, che non hanno bisogno di particolari teorie, certo non teorie filosofiche, non teorie generali della vita dell'universo, sulla base di fatti smonta affermazioni e bufale sulla tragedia del mondo in cui viviamo, no? Fondamentalmente la struttura del libro è: per ogni argomento disfattista o di crollo, di crisi, di rovina, di fine dell'Occidente, di va tutto male, ecco una serie di fatti che dimostrano l'opposto. Dopodiché, vabbè, a Steve gli piace, lo capisco anch'io, cioè, c'è anche una certa autocompiacimento dell'intellettuale, no? Di vivere una certa comunità di scienziati, eccetera, eccetera, e quindi rivendica, guardate che sta roba, queste meraviglie, gli aerei che volano, le vite che si allungano, la qualità del riscaldamento, le comunicazioni che avete fra di voi, eccetera, 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 si deve in buona parte a scoperte scientifiche. Quindi esiste una corrente di pensiero che legge essere quella illuminista come radice, liberale, che motiva e spiega tutto questo. Liberale come sei un'altra, abbiamo già avuto una discussione liberale.
Pinker, cioè nel senso Pinker lo dice, sì, chiaramente,
dice Pinker, ma io lo ometto per, siccome gli voglio bene, lo ometto e non gli metto in bocca queste cose. Ma sai, cioè, voglio dire, se fosse così Archimede, che ci ha regalato la legge di Archimede, ma tanto per menzionarne uno, avrebbe dovuto aspettare fino al 1770 per verificare cosa succede quando metti una tavolozza sull'acqua.
Aspetta, però
di pensare scientificamente, però, nella storia dell'umanità ci sono sempre stati.
Sì.
Sono stati all'inizio estremamente difficoltosi perché si trovava... Dopo, secondo un attimo, ti lascio la parola. Ti racconto il mio modello del puzzle.
Cioè, è vero che Archimede ha avuto quelle intuizioni al di fuori di quello che è un contesto, di che quello che poi descrive Pinker, però è indubitabile che prima di quel contesto culturale c'era un Archimede ogni 500 anni, dopo quel contesto culturale abbiamo avuto un incredibile numero di persone che si sono trovate nelle condizioni di poter fare quello che Archimede faceva per genialità, e hanno cominciato a farlo anche per condizioni sociali, economiche, politiche, che prima non c'erano. Tu non potevi avere, tu non avresti mai potuto avere la spinta, diciamo così, positivista e scientifica dell'Ottocento nel 1100, non perché non mancassero i geni, ma perché mancava il contesto socioculturale. Cioè, quello che cerca di dire Pinker, a mio parere, che è molto molto condivisibile, è che il clima sociale, collettivo, che si è sviluppato e che si è sviluppato in seno a quel tipo di visione del mondo che lui attribuisce all'illuminismo e al pensiero liberale, che lui, non glielo metto in bocca, lo dice molto spesso nel libro, quel contesto ha prodotto la possibilità di avere qualcosa che nel corso della storia non avremmo mai potuto avere dentro altri contesti. Questa cosa, secondo me, è abbastanza lampante. Poi a questo si aggiunge, attenzione, ci sono anche altri fattori. L'aumento della ricchezza che si è potuta avere si è avuta anche grazie alla scoperta dell'America, quindi ci sono anche stati dei fattori molto concreti che hanno permesso la diffusione di ricchezza e via dicendo. Però mi pare un po' forzato dire che non ci sia stato un contesto culturale, che ha aiutato lo sviluppo di un certo tipo di discorso.
Sai, il problema, i contesti culturali ovviamente favoriscono, ma il problema qui è quello dell'uovo della gallina. Allora, anzitutto non è vero per nulla che prima di, che so, dell'enciclopedia, o di scegli tu chi vuoi utilizzare, Voltaire, Kant, non so, quello che vuoi tu, prima di un certo periodo ce ne fossero nei 500 anni, ce ne sono stati parecchi di più, l'umanità aveva, sì, ma lascia che ti provi a fare questo modellino che ho discusso svariate volte, se volevo anche scriverci un paper, perché visto che va di moda nella letteratura fra gli economisti scrivere questi modellini teorici che spiegano come si creano le idee, come avanza il progresso scientifico, io lo trovo abbastanza divertente, l'avevamo anche testato con David Funziona, poi come sai io mi annoio, non l'ho neanche scritto, ma è il modello che io chiamo del puzzle, no? Allora, cos'è che vuole spiegare questa idea che molti hanno in mente? E cioè che se tu osservi la storia, come dire, scritta dell'umanità, no? O quella perlomeno che riusciamo a scrivere, è, diciamo così, dalla transizione neolitica più o meno 15.000 anni fa, da qualche parte fra Tigri e Eufrate, e poi qualche migliaio di anni dopo tra i due fiumi giusto qua sotto, sono a Pechino, e via andando, quelle che noi chiamiamo idee, innovazioni, progresso tecnologico, ha avuto una traiettoria un po' strana, no? All'inizio era praticamente molto chiaro, c'erano molto poche scoperte, tardavano, avevano 50 anni, 100 anni, 300 anni, 500, 1000, 2000, 5000, no? E con questo le condizioni materiali di vita delle persone si miglioravano, ma molto poco, poi c'erano dei crolli, poi c'erano dei periodi di stasi, no? E poi a un certo punto c'è una piccola accelerazione che avviene quasi tutta in Europa per la parte rilevante, dico quasi tutta perché in realtà c'era un pezzo di accelerazione che era avvenuto proprio qua dove sono ora, che però poi a un certo punto si è bloccata, no? Le scoperte della civiltà cinese e altre piccole cose lì, ma insomma la linea continua, obiettivamente, piaccia o meno a quelli che ritengono tutto questo una chiacchiera imperialista, colonialista, l'uomo bianco, piaccia o meno, la linea grossa continua, avviene su. Bene, e questa linea è abbastanza piatta, poi a un certo punto comincia ad andare su e poi si drizza, no? Per cui uno ha l'impressione che gli ultimi, e qui dipende davvero dove cominci a contare, io tendo a contare dal 1500. Quindi a mio avviso un mezzo millennio che questa linea decisamente accelera. Allora, il mio modellino è il seguente. Immagina che tu hai una stanza dove c'è una porta di entrata e una porta d'uscita. Uh-huh. E nella stanza hai un certo tempo che devi stare, che è la tua vita attesa. Quindi le persone che entrano una dietro l'altra sono le varie generazioni umane. No? Ogni 40-50 uh-huh. anni ne entra una nuova. Poi negli ultimi anni è aumentata la durata, ma questo è abbastanza poco rilevante, no? Quindi, e in questa stanza ci sono due cose. C'è un puzzle complicatissimo, tutto all'inizio, quando noi proprio non c'è neanche un pezzo, c'è una montagna di pezzettini della figura del puzzle, e tu sai che se riesci a mettere i pezzettini del puzzle nel loro posto giusto, dopo un po', mano a mano che costruisci, per ogni figura che costruisci, ricevi un grande beneficio, ok? Diventi proprio contento. Dall'altro lato c'è una robetta da mangiare, semplice, non è che ti dia grande soddisfazione, però ti permette di sopravvivere. Allora, qual è il comportamento razionale delle persone che entrano in questa stanza? Il comportamento razionale delle persone che entrano in questa stanza all'inizio è dedicare un po' di tempo al puzzle, vedere se hanno un colpo di culo prendendo un po' di pezzi a caso, perché non hanno nessuna traccia, no? Che funzionano e ricevono un beneficio, ma se dopo un po' di tempo non lo trovano, vanno a mangiare, se non muoiono e il loro tempo nella stanza è sprecato. I primi pezzi del puzzle finiscono dentro, ovviamente a caso e con bassissima probabilità. E quindi avrai dei periodi lunghissimi all'inizio in cui dedichi relativamente poco sforzo al puzzle, perché capisci che la probabilità di guadagnarci qualcosa è bassissima, e dedichi più tempo a fare queste cose animali di mangiare, pascolare, che ne so, parlare con la mucca che c'è nella stanza, giusto? Mano a mano che una serie di colpi di fortuna a distanza di decine, a volte di centinaia di generazioni, mettono dei pezzi al loro posto, il tuo incentivo a provare a pensarci, a guardare, a fare uno sforzo razionale cresce. Quando un numero sufficiente di pezzi comincia a essere sul loro posto, si accelera. Infatti a un certo punto c'è l'accelerazione esponenziale. Ecco, è questa roba qua. Il fatto che nel Settecento qualcuno si sia messo a teorizzare tutte queste robe della ragione è una conseguenza della meraviglia che hanno avuto nel rendersi conto che negli ultimi 200 anni, 150 anni, avevano capito una infinità di cose rispetto a quelle che gli sembrava di avessero capito prima. Rendendosi poco conto, qualcuno l'aveva capito, chi era quello dei giganti, i nani sulle spalle dei giganti, non mi ricordo più, era non mi ricordo più. Ti ricordi questa roba? Cioè, c'era uno che aveva questa immagine.
Sì, non mi ricordo però chi è, non mi ricordo chi mi ricordo. È proprio.
Vabbè, non mi ricordo.
Uno dopo guardo.
Giusto quel periodo lì, non importa. Ecco, secondo me è questo, capisci?
Quindi
tutta sta roba che dietro c'è una teoria filosofica, no, è una razionalizzazione ex post.
Ecco, allora, è molto interessante questa cosa. C'è un però, allora ti pongo un'obiezione al tuo modello del puzzle. Non ci sono soltanto persone che entrano per costruire il puzzle. Nel corso della storia ci sono state tante persone che sono entrate per sedercisi sul puzzle, per dare calci al puzzle, oppure per... Ecco, allora, ecco, vedi, è lì che subentra. Cioè, nel
senso, c'è varietà di esseri umani, allora, c'è chi entra e dà una certa fiducia nella sua... E c'è chi pensa varietà... che invece buttando a via...
Ma ho capito, ma c'è varietà quindi anche di visioni del mondo, cioè nel senso, io, attenzione, capisco il tuo discorso, non c'è necessariamente un'ideologia, una corrente filosofica dietro che permette questa cosa, però c'è anche quella, c'è anche una visione del mondo che non è condivisa da tutti, e alcuni con quel puzzle vorrebbero farci delle cose, altri vorrebbero farci altre cose. Cioè, nel senso, è lì che si inserisce, secondo me, almeno il fascino, non l'importanza filosofica, perché poi, ripeto, io non la considero neanche una filosofa, la Rand. Però l'importanza...
Già un passo avanti.
Il fascino filosofico, lei ha scritto un libro di filosofia, che è un libretto, che è La virtù dell'egoismo.
Vabbè, gliel'ha scritta un altro, tra l'altro, sto qua, che è il suo pseudo erede, che ha cercato di costruirsi una fama.
Questa non la so.
Sì, non mi ricordo come si chiama, un tal Pape.
Non sapevo che ci fosse sto sospetto. Non
mi ricordo. Comunque,
al netto del fatto che io l'oggettivismo non lo considero una corrente filosofica, l'importanza della Rand, secondo
me,
almeno...
cosa ci trovi in questa strana affermazione? Dei byprodotti della storia dell'umanità, siccome alcuni nel tentativo, perché il pensare... Per quanto la filosofia continentale, specialmente quella italiana, quando si concentra sugli antichi, non riesca a capirlo, la prima domanda che chiunque abbia filosofato si è fare è: com'è che funziona sta roba? Ok? Erano proprio domande sul puzzle. Vendevano sta roba meravigliosa, diciamo, ma come cazzo funziona sta roba? No? Quindi, ovviamente, all'inizio non c'è nessuna ragione che il tuo cervello sia calibrato e riuscire a vedere quelle leggi che oggi pensiamo funzionano e chissà. No, a che livello siamo, cioè ci pensiamo, funzionano molto pragmaticamente, fino adesso alcune di esse hanno funzionato stupendamente, altre meno, no? Quindi è ovvio che poi la gente si creava delle teorie su cos'era il puzzle, su che regole seguiva, certo, quale metodologia poteva utilizzare per raccogliere i pezzetti, e che su questo, essendoci ben poche verifiche, essendo sempre questo prato accanto con la mucca, le cose triviali da mangiare, davano spiegazioni le più svariate. Va benissimo, sì, ma quindi non è che sto contestando questo, la mia, come dire, sorpresa, avendo le giochiato un po' le teorie di questa signora, è perché uno ci perde, c'è tutto questo fascino in un certo mondo, fondamentalmente è una specie di variante, è una specie di, francamente è una teorica del superuomo svincolato da ogni relazione sociale, non è molto, cioè è abbastanza, cioè gli stessi che hanno visto in Nietzsche prodromi del nazismo potrebbero tranquillamente vederlo nella Rand, francamente.
Ma infatti, non è che stata voglia definita fare, infatti è stata definita,
però,
in molti,
insomma,
modi.
Mi sembra una roba da sciocchezze, da palestrati.
Allora, torno al discorso
morale, guai a essere altruisti perché essere altruisti.
Mike fammi parlare, ti prego, fammi dire quello che voglio dire sulla Rand, ci ho provato quattro volte. Allora. Lo ribadisco, la Rand, da un punto di vista di valenza filosofica, non ha granché interesse. Ripeto, poi che l'abbia scritto o meno lei, La virtù dell'egoismo è un bel libretto, cioè nel senso dice delle cose che sono mai interessanti, discutibili e alcune condivisibili. Però il punto fondamentale è, a mio parere, che la Rand è stata l'unica autrice almeno del Novecento, che ha cercato di creare quella che io potrei tranquillamente definire un'epica del pensiero liberale. Ora, attenzione. In quel puzzle, ok, io so che tu sei un economista, scienziato, però sai molto meglio di me, perché sei appassionato anche di poesia e queste cose, che l'epica, che la poesia, sono parte di quel puzzle. Ovvero, per avvicinare le persone a un certo tipo anche di comprensione del mondo, non basta soltanto la disquisizione filosofica dura e pura, non bastano soltanto le scienze e via dicendo, sono servite anche in passato la poesia, la letteratura, perché anche quelle costruiscono un certo tipo di visione del mondo e spingono le persone. E ora, se io vado a guardare nel Novecento, l'epica marxista è stata fortissimamente presente, cioè il marxismo ha letteralmente costruito un'epica. Mi viene in mente, per esempio, negli Stati Uniti, tutto il romanzo di John Steinbeck, che è una epica di stampo marxista. Mi vengono in mente tante cose, potrei citare,
cioè, tu
potrei
davvero
citare
leggi Steinbeck in quella maniera lì?
Eh sì, certo, e io lo amo, attenzione, io amo Steinbeck, okay? Non sto criticando, io amo i romanzi, ma Uomini e Topi...
No, cioè, che io non ci ho mai trovato il marxismo,
Furore,
ho sempre trovato molto...
Cioè, nel senso, tutta la narrazione che si inserisce nella crisi del 29 è un'immagine del... ripeto, sto facendo una semplificazione, sto dicendo che quel tipo di narrazione si è inserita in una visione del mondo che è contraria rispetto a quella, contraria o comunque discorde rispetto alla visione del mondo di cui poi la Rand si è fatta portavoce. E se io vado a guardare nel Novecento, il pensiero invece, con tutte i crismi che possiamo metterci intorno, distingue il pensiero liberale del Novecento, ha mancato letteralmente quel tipo di linguaggio, cioè nel senso è un pensiero che si è sviluppato tantissimo nell'ambito delle scienze, che si è sviluppato tantissimo nell'ambito della politica, anche in alcune correnti filosofiche, però la letteratura, così come l'arte, di fatto è stata quasi abbandonata da quel pensiero. Ecco allora lì che si inserisce la Rand. Perché la Rand è una cosa così dopata? Tu hai detto giustamente da palestrati, perché è così dopata? Perché in effetti è stata l'unica autrice di letteratura che ha tentato di costruire un'epica. E attenzione, l'epica, come qualsiasi epica, non va presa alla lettera. Cioè, nel senso, il suo tentativo non è quello di descrivere un mondo reale. E in effetti basta leggere La rivolta di Atlante per capire che i suoi personaggi sono delle macchiette, sono delle rappresentazioni, sono quelli che Deleuze avrebbe chiamato personaggi concettuali. Cioè, sono tentativi di incarnare un concetto e trasmetterlo attraverso una narrazione. E a mio parere, il fascino che deriva sta proprio tutto lì. Cioè il fatto dell'estremizzazione di un pensiero attraverso la letteratura permette di produrre una sensibilità nei confronti di certi concetti che la sola filosofia e la sola scienza non potrebbero trasmettere. Ciò risulta antipatico a chi da questi libri vorrebbe fatti e logica, mettiamola così, però può risultare affascinante da chi cerca, al di là di quelli che possono essere i fatti, la logica, le scienze e via dicendo, un sostegno narrativo, un sostegno di visione del libertarismo, del liberalismo, chiamalo come vuoi. E secondo me la Rand gioca questo fascino per questo motivo. Poi è ovvio che come qualsiasi autore può essere presa alla lettera, e allora lì, vabbè, lì c'è, cioè, nel senso, stai, è come usare un martello per grattarti i testicoli, cioè nel senso non è lo strumento adatto. La Rand è uno strumento utile per dare un sostegno a un certo tipo di visione, che poi va assolutamente criticata, anche per esempio nella Fontana, nella Fountain, nell'altro romanzo suo, usa il suo pensiero anche per giustificare quell'idea secondo cui quando una donna viene stuprata in qualche modo è perché l'ha desiderato, ok? Quindi ha detto delle puttanate stellari questa,
sì,
qua.
Ma è tutto coerente, se a mio avviso, io adesso ti ho lasciato parlare, però...
No, non è coerente,
Non offenderti, ma assolutamente è coerente. È totalmente coerente, per la signora poi aveva... c'era una reazionaria ridicola, cioè era affetta da follie piccolo borghesi, della solita russa scappata in America, assolutamente ridicole, di un moralismo, come dire, patetico, e francamente dal punto di vista della qualità, cioè, su Steinbeck aveva avuto un grande successo, forse non è il mio scrittore preferito, non ci ho mai visto l'angolo marxista, ma ho visto proprio una forma di realismo di tutti questi qua incazzati tutto quel periodo, da Dos Passos, poi, che era quello che aveva iniziato a scrivere le cose. Non ci ho visto niente di marxista io in costoro, ma per carità, uno può dare un'interpretazione nella Grande Depressione, ma insomma il livello letterario di caratterizzazione di personaggi, anche proprio la capacità di scrivere in inglese di Steinbeck o Faulkner o lo spasso sul confronto della Rand non esiste neanche, cioè la Rand è una
fumetta. Ma su questo non c'è, su questo non c'è dubbio. Ma su questo non c'è dubbio.
La gente intellettualmente debole, mi stai dicendo? La gente intellettualmente debole, se cerco di spiegargli in maniera fumettistica che forse gli individui hanno la loro responsabilità e se la devono assumere, gliela devo mettere in questa maniera appunto fumettistica,
no,
che
diventano
tutti
Atlas. No, non è che devo mettergliela così. No, non è che devo mettergliela così, è che è l'unica che l'ha fatto. Cioè, adesso trovami un altro autore di letteratura.
Ma grazie a Dio, ma se fosse stato nessuno a farlo sarebbe stato meglio. Non è che tutte le cacche che vengono fatte siano un pregio, voglio dire. Cioè, non so come dire adesso, cercherò di farmi venire in mente qualcosa di ridicolo che sia stato fatto e l'ha fatto uno solo. Beh, non è che la cattiva cultura... diventi migliore perché l'ha fatta uno
io
solo.
La pagina che ti ho letto qui dell'uomo che apparteneva alla terra non è cattiva cultura, cioè nel senso è discutibile il modo, è discutibile lo stile, poi le idee che vengono espresse in una buona parte di questi libri non sono idee così peregrine, Mike, cioè,
secondo
nel senso...
me l'hai letto che avevi 17 anni, vivevi in un ambiente...
No, l'ho riletto, poi ti dico, secondo me non, cioè nel senso non è, io trovo che tu abbia una demonizzazione della Rand che è tanto esagerata quanto quella di chi dice è la Rand la più grande autrice contemporanea. Secondo
me
non è nessuna delle due.
No, alcuna demonizzazione è che siccome persone intelligenti, ripeto, come hai visto, ho tolto l'apparentemente, me la tirano fuori come se fosse rilevante, io mi sorprendo, cioè è come se uno mi dicesse ma Topolino ha un grande contributo alla letteratura europea, cioè io capisco, ha riso in tanti su Topolino, per carità, ci sta, fine, cioè anch'io guardo Tex Willer, sia chiaro, che infatti è molto randiano Tex Willer, è così indipendente, vive per se stesso, non ha paura di niente, insomma, ma forse è altruista, ma altruista perché fondamentalmente perché gli piace, perché lui vuole vivere avventuroso, non è altruista perché infatti uccide con una gratuità.
Michele, ti dico una cosa, e forse questo è l'altro tassello che mi porta a dire che non è così tutto da buttare. In un'epoca in cui siamo circondati dai galimberti che continuano ad andare in televisione a dire alla gente che siamo tutti coglioni, impotenti, che non facciamo sesso, che non abbiamo valore, che siamo dispersi nel mondo senza nessun senso, Ogni tanto, qualche sportellata randiana e dire smettila, anzi dirgli ok,
ma facciamolo
boomer.
Noi, no, guarda, cioè, su questo.
Ma facciamolo noi, sì.
Io capisco,
ma certo,
perché
facciamolo noi.
Lo facciamo, ma non serve. Io credo dell'opinione, sarò anche infinitamente snob, se vuoi, o quello che. Io credo che l'alternativa appunto a personaggi come questo terribile che hai appena menzionato, no? Cioè, Galimberti, il plagiaro, tremendo, no? La gente che ci ascolta lo sa che Umberto Galimberti è uno che plagia e arriva a plagiare perfino se stesso,
Ma
nel senso
sì,
che è dimostrato. È
si discute
dimostrato.
molto.
No, si discute, non c'è nulla da discutere, c'è un fatto obiettivo, si prendono le
Sì, è
pagine,
vero.
sono uguali, cioè, non c'è neanche da discutere, no? Quando uno ha le pagine praticamente uguali, o anche senza praticamente, per pagine, 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 capoversi, 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 non succede per caso, no? La giustificazione di beh, o pensieri simili mi ricorrono, cioè, chiunque abbia scritto sa benissimo che non ti ricorrono. Sì, per carità, se quello è l'unità di misura, ma io credo che invece sia il caso di porsi sempre l'obiettivo di proporre un'alternativa superiore, non di dire, beh, vabbè, a fronte di un mondo dove Umberto Galimberti, ho visto, gode tuttora, è una cosa che mi stupisce, perché io me lo ricordo chiacchierone inutile 40 anni fa quando sono andato via e me lo ritrovo oggi, cosa avrà, 80
Ma
anni ormai,
se
85?
Luciano Capone mi ha detto la verità, domani, beh, no, in realtà per quando sarà pubblico il video, ieri, cioè venerdì, dovrebbe uscire un mio articolo su Galimberti sul Foglio, quindi insomma, sarà
Anzi, sei
interessante. Sì.
dedicato, dai, 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 facciamo un po' di
Sì.
gossip, non ce lo vuoi anticipare? Sì, perché non
Ma
c'è, anche
oddio,
non
cioè
c'è
nel senso,
anticipo, perché tanto
è
esce
un
il giorno prima
articolo.
che esca questa.
Perché è uscito in realtà farò uscire anche un video qui sul canale la settimana prossima. È uscita un'intervista di Galimberti con Marco Montemagno, non so se lo conosci, super guru della comunicazione italiana e via dicendo. Video che ha fatto un
Sì,
sacco di
ho visto, è
visualizzazioni.
uno che si dà dei
Ed
toni,
è
vabbè, insomma,
un
un altro
chiacchierata.
prodotto della decadenza italiana.
Ed è una chiacchierata.
Me ne hanno parlato, me ne hanno parlato. Adesso
Ed
chissà se
è.
questo signore mi sente, chissà cosa dirà di me, questo
Vabbè, ma
sfigato,
a me m'ha bloccato su Twitter solo perché l'ho criticato un paio di
anzi,
volte, quindi
ma
sti
mi
cazzi,
pare un altro
sì.
prodotto tipico di questa subcultura italiana, perché sono tutti dei grandi teorici della comunicazione.
Ma è
Infatti
solo
si
un po'
raccontano tutti delle
sensibilino,
palle uno con l'altro.
un po' per maloso.
Ma
Comunque
sì,
lui
me
ha
l'ho
fatto
guardato un
questa
attimo, ha
chiacchierata con
fatto un'intervista su
Galimberti,
Galimberti.
che è
Ma mi pare che ci
folle,
stia, no?
pura follia,
Siamo un
pura
po'
follia.
acidi
Sono
però,
venute fuori
siamo un
delle
po' acidi.
cose. Siamo acidi, sono venuto fuori delle cose veramente terrificanti e quindi io ci ho scritto un
Cioè,
articolo.
cosa ha dichiarato il grande
Ma
filosofo
vabbè, per esempio, ha
Galimberti?
dichiarato che la medicina non ha allungato la vita, ma ha allungato la vecchiaia e che in fin dei conti morire a 60 anni va anche bene
È il
e lui ce ne ha
classico pensiero del filo.
78.
Perché non si è sparato un colpo in bocca?
Michele, dai, fai il bravo. Siamo in orario protetto, siamo in orario protetto.
Ho
Dai,
fatto
sto
una
scherzando.
domanda.
È una bella
Cioè,
domanda,
se
una bella
uno dice
domanda.
che non.
È una bella domanda, una
Ma
bella
io sono
domanda.
molto a favore della coerenza, visto che fai il grand'uomo, se spieghi che la medicina ha solo allungato la vecchiaia, che è una cosa del genere che fa male, se lui davvero lo ritiene e non è aria ai denti semplicemente per i patelle bourgeois e vendere qualche stronzata in più, non ha che da essere coerente. Io sono molto a
Oppure
favore della. Ma
ha
non lo volevo
detto.
invitare, volevo solo fargli una domanda,
Sì,
come dire.
infatti. No, certo. No, poi ha detto perché
È
noi
uno di
siamo
questi che dicono queste cose qua. Sì.
la generazione più debole della storia perché non ci procacciamo più il cibo nella foresta, ma in realtà ci basta aprire il frigo. E poi ha detto
Come ha sempre
che.
fatto lui si procacciava.
Esatto.
Ecco,
Sì,
vedi,
sì, sì.
questo è questo pezzo di argomento nella sua forma sciocca, non è molto dissimile da quell'analisi che volevo invitarti a fare invece sul fatto che diventiamo sempre più viziati.
Ma ne parliamo di. No, ma ti giuro
E
che ne
cioè che
parliamo di
ogni
quello, eh.
generazione, quando guarda a quella che la segue, dice: sporca l'occa, che viziati che sono sti giovanotti.
Di questo ne parliamo sicuramente, magari la settimana
Vabbè, ma
prossima.
comunque
Comunque, ecco,
adesso lasciamo
al
stare
netto
Galimberti, ho
di
capito la tua
deviazioni
motivazione.
galimbertiane, io non sto dicendo, attenzione, perché qua poi vorrei a concludere anche il ragionamento sulla rende. Io non sto dicendo che la rende è l'unico strumento che abbiamo per combattere questa tendenza, ma ci mancherebbe. Io dico che la rende, almeno per me, quando l'ho incontrata, ha significato un certo tipo di spinta emotiva. È un'autrice che ti prende emotivamente, non razionalmente. E però, secondo me, per chi è vicino a un certo tipo di sensibilità, può essere una spinta interessante ad approfondire alcune questioni. Poi bisogna prenderla cum grano salis e discernere le puttanate che ha scritto da quelle invece decenti. Però, a mio parere, è uno dei pochi autori una delle poche autrici del Novecento, ma anche autori, che sia riuscita a a creare un'epica anche emotivamente pregnante intorno a certi discorsi, di cui, a mio parere, un po' di bisogno c'è. Perciò è meglio, a mio parere, diffonderla, ripeto, cum grano salis, e quindi dire, guarda, leggitela, però attento a queste cose, rispetto a dire, no, Ayn Rand è una merda e basta. Secondo me non è una merda, secondo me ha i suoi punti interessanti, che possono essere una parte del puzzle della visione del mondo che una persona...
Perché però non me ne è mica detto neanche uno, adesso dobbiamo finire perché... altrimenti diventa
che
un tormentone con Boldrin che tirano. Non ho ancora capito quali siano i punti interessanti, cioè continuo a capirlo. Io a chi ci ascolta dico francamente, se avete tempo e voglia di leggere della buona letteratura, la rende lasciatela proprio per ultima in vita vostra, a meno che non siete veramente dei lettori di professione che, siccome devono poi, sanno che a un certo punto della loro vita conosceranno Rick Dufer, ci faranno un programma su YouTube, e un giorno, siccome Rick Dufer menziona sempre la Rand, dovranno dire, vabbè, io vorrei parlare della Rand, non ho capito che ti piace, allora la potete leggere, ma solo in queste circostanze, altrimenti leggete Proust, che è molto decadente, non ha nessuna di queste affermazioni roboanti, ma è infinitamente migliore.
Vabbè, ma sì, ma certo, allora anche David Foster Wallace, ma sì, ma indubbiamente. Però...
bravo.
E non ti piace, David?
Foster Wallace assolutamente.
Ti piace?
Sta,
ok, sì, no, pensavo... No, perché...
È tutta un'altra roba.
Ma certo che è tutta un'altra roba. Però,
infatti
ripeto...
non riesco neanche a capire come riesca a piacerti uno e l'altro. Non lo so, ma non importa. Su questo proprio non ci capiamo. Ecco, su questo c'è una gestalt esistenziale chiaramente diversa.
Sì,
di
sì,
Monsieur
Dufay
e Madame Boldrin. E dobbiamo accettarla, riconoscerla.
Madame Boldrin. Guarda che il video potrebbe intitolarsi Madame Boldrin contro Madame Ayn Rand.
No, è continuamente così. In Polonia era così. Mi fanno fare un... non ti dico, anche dei personaggi, diciamo, di un certo rilievo in quel paese che... non avevano guardato con attenzione l'invito a una corretta e si aspettavano la francese.
Bellissimo,
e
bellissimo.
Oggi a pranzo, sono stato a un pranzo ufficiale qua per una cosa che l'istituto che mi ospita, di cui sono advisory board, vuole stabilire una cooperazione con l'Università di Cambridge, c'erano un po' di signori e questi si aspettavano la solita signora francese. E quindi quando sono arrivato mi hanno guardato con la faccia del tutto
Michel.
Sorpresa. Gli ho detto, sono Michel Boldrin.
Michel, hai un tocco mediterraneo,
scusa.
La barba.
vabbè. Quindi veniva bene Monsieur Dufer e Madame Boldrin.
Giusto.
Mi sono francesizzato anch'io qua, non solo tu.
Perciò io vi do la controproposta, dopo che Michele vi ha detto non leggete in Rand, io vi dico... leggetela.
Però no, non è giusto, tu sei preparato, c'avevi la citazione, ti sei portato la copia, io sono qua in un ufficetto abbandonato.
Leggetela.
Pechino, no.
fatevi la vostra idea, non ascoltate
ma
Madame
Michel. Forse una delle ragioni, io tra l'altro l'avevo totalmente scontata, mi ricordo di averla guardata anni 80 in under, da quando facevo il dottorato, che c'avevo questo mio amico Bruce Kingma che... era un chicagiano molto così eccitato che la leggeva, allora diedi un'occhiata anch'io perché volevo capire chi era questa signora famosa,
certo.
In un certo mondo negli Stati Uniti, poi mi ero completamente scordato che esisteva e mi è ritornata con enorme antipatia, perché a un certo punto della mia vita purtroppo in Italia ho avuto a che fare col mondo libertario, autoproclamato liberale italiano, che è pazzesco, non farò i nomi, sono delle persone francamente sgradevoli e che si riempivano continuamente la bocca di questa qua, per cui credo che poverina, nonostante i suoi enormi limiti intellettuali, ai miei occhi sia diventato ancora peggio, perché l'ho associata
per questo,
con
certo ci sta, grazie, ci sta
quando sei la teorica di è un po' come Evola, hai capito, come che c'ho Céline, ecco, no, Evola è un disgraziato, Céline, no? Cioè Céline, nel momento in cui lo associ con un certo mondo fascistoide, ti diventa antipatico, se poi lo leggi indipendentemente da loro.
Sì, credo che ci sia questa cosa qua. Poi ripeto, è un'autrice con dei limiti enormi, però le cose buone che ha scritto, non so, a me mi hanno dato delle spinte senza farmi diventare un oltreomista fondamentalista, dai, cioè nel senso da questo punto di vista non mi ha fatto troppo male.
Questa
dai.
Volta proprio riconosciamo che esistono delle dimensioni
ci sta,
prerazionali, che si può tentare di razionalizzare, ma che sono preanalitiche,
certo
di
punto.
Reazione, immagini, sentimenti, simboli, narrative che
sono lì, esatto, pur riconoscendole, sì, rimangono lì.
D'ora in poi voi randomizzate, tirate una...
Randomizzate, che bello.
Sì. Cazzo, eccezionato, però non me l'ho mai venuto in mente che era la radice di tu randomize ci fosse.
Randomize, bello, lancerò l'hashtag randomize. Bene. Mike,
vabbè,
grazie per la chiacchierata.
Avremmo annoiato tutti per parlare di questa cosa.
Vabbè, io e te ci siamo divertiti. Chi se ne frega degli altri? Virtù dell'egoismo, ma, Mike.
Ecco,
ciao a tutti e non dimenticate che...
Ciao carissimo, non mi ricordo più.
Non è tutto noia ciò che è in rand.
Randomizza.
Ciao a tutti, buon weekend.
Ciao carissimo.
Ciao caro.
Afte, ne soffro da quando ero piccola.
Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid favorisce una guarigione rapida grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
Un aiuto per tornare a sorridere.
Curasept Afte Rapid, rapido il sollievo,
rapida la guarigione.
Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso. Autorizzazione ministeriale del 27 marzo 2024.